Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 febbraio del 2026. Allora, i temi fondamentali della giornata sono tutti in una foto di un bravissimo, evidentemente, fotografo della Reuters che becca il principe Andrea, anzi non si può più definire principe, Andrea Mountbatten, che viene così sdraiato come una specie di martire nella sua Range Rover, o non so se nella sua o quella della polizia, mentre lo portano per un fermo al commissariato. La caduta reale è il titolo forse che semplifica meglio di tanti altri quello che è successo ieri con l'arresto di Andrea, che in realtà non è stato arrestato perché poi resta indagato e torna a casa. La prima volta da 300 anni che arrestano un principe reale, anche se gli era stato tolto il titolo dal fratello Carlo, che nel frattempo tempo era diventato re. Il motivo per cui Andrea è stato arrestato non può certamente essere soltanto la frequentazione di Epstein, ma c'è una grandissima campagna mediatica in Inghilterra, tutti i giornali inglesi, tabloid, non parlano dello scandalo per loro reale, del fatto che lui frequentasse questo signore equivoco, e devo dire molto equivoco, come Epstein. E poi c'è quella foto fenomenale, terribile, in cui lo si vede con questa ragazza che lui avrebbe addirittura, secondo la ragazza, lo avrebbe stuprato da minorenne e che poi si è tolta la vita. E devo dire la verità che quella è forse la prova diciamo mediatica più terribile rispetto a tutti quanti i VIP che sono stati tenuti fino ad ora. Ma che c'entra tutto ciò con l'arresto? C'entra perché avrebbe, secondo le carte che stanno uscendo di Epstein File, mentre in 10 anni il principe Andrea era, ve lo dico esattamente, inviato speciale per il commercio estero del governo Blair, su volere della madre Elisabetta, la regina Elisabetta lo adorava, lo considerava il figlio prediletto. Beh, insomma, quando faceva questi viaggi in giro per il mondo, poi dava delle informazioni, addirittura girava con un reply, un forward, i messaggi o i report che facevano per questi viaggi nel mondo, quindi dava documenti riservati a un finanziere che era al di fuori dell'amministrazione, diciamo, governativa inglese. Obiettivamente un atteggiamento censurabile anche in Italia. Non si parla di abuso d'ufficio, il reato, ma quello che è successo ieri è qualcosa di giustizia, spettacolo, che ha poco a che vedere con il reato commesso e molto a che vedere con il fango di tutti coloro che hanno frequentato Epstein, che oggi racconta in maniera abbastanza lirica, anche un po' contorta, Giuliano Ferrara, che in questa specie di dossieraggio internazionale è sempre difficile distinguere quelli che hanno fatto affari, quelli che hanno fatto porcate e quelli che invece lo frequentavano perché era un, come si direbbe oggi, un socialité della New York che contava. Sostanzialmente la notizia vera di oggi è un'altra, bisogna verificare ovviamente anche questa se avrà delle prove, e cioè che nel ranch di Santa Fe di Epstein, in New Mexico, ci sarebbero i corpi, pensate un po' voi, di due ragazze che sarebbero state vittime di un gioco sessuale di strangolamento, fetish, quelle robe che tu pensi di vedere nei film americani, e che invece sarebbero avvenute in quella villa e che poi uccise e morte sarebbero state sepolte in questa villa. Sarebbe uno dello staff di questa villa a comunicarlo a un giornalista, con un piccolo particolare inquietante, che per avere maggiori informazioni su questa vicenda, l'informatore, il giornalista, pretendeva un pagamento in Bitcoin, e questo signore poi è scomparso. Quindi sono sempre voci su quello che avviene, e quindi bisogna vedere se si farà questa specie di gigantesca caccia al cadavere nella villa di Epstein. Se questo dovesse emergere, sarebbe ulteriore orrore agli orrori che fino ad oggi sono arrivati sulla vicenda del finanziere, diciamo così, corteggiato dalla sinistra globale chic e MeToo di tutto il mondo. Ci sono le questioni di casa nostra, in particolare della Meloni. Una fondamentale, che è quella su cui apre Repubblica. La Meloni ieri in un'intervista dice: non è a Sky TG24, mi sembra, non è un voto sul governo, quello del referendum, per mandarci via, servono le elezioni, perché che quelle sono quelle che legittimano questo governo, quindi mette pesantemente in dubbio la sua posizione rispetto a quella di Renzi, perché Renzi ha detto se non passa il referendum mi dimetto, lei dice guardate non avete capito, il referendum è una cosa a cui io ci tengo moltissimo, ma se il referendum dovesse passare per mandarmi via ci vogliono le elezioni come in qualsiasi paese democratico. Questo non toglie che Repubblica ovviamente su questa vicenda batte il tasto della propaganda, come tutti i giornali in questo momento che sono o filo sì o filo no, e la Repubblica vuole la bocciatura di questo referendum e dice sono sondaggi incerti e il no in rimonta. La cosa qui è molto semplice, tutti i sondaggi che ho visto e che sono stati pubblicati dicono una cosa, che più gente va a votare e più è evidente la vittoria del sì. Il problema è che molta gente non andando a votare, evitando di dare il suo sì, permetterà ai veri ostili a questo governo più che al referendum di vincere con il no. Quindi se volete che questo referendum passi, beh, si deve andare a votare. Poi votate quello che vi pare, ma il concetto fondamentale è che anche se questo è un referendum che non ha bisogno di un quorum, perché è un referendum confermativo, la cosa fondamentale è il voto. Grazie a Gianfranco Fini per la tua donazione da Santo Domingo, sempre preciso e puntuale. Dobbiamo uscire di casa e andare a votare, dice Benedetta Reiser. E Claudio Binda, anch'io non ricevo più le notifiche della zuppa e questo non so come sia possibile. C'è chi dice no, io non ci sono, Elisabetta. Claudio Pagliarini, votare sì. Insomma, i nostri commensali hanno le idee molto chiare. La seconda questione della Meloni è incredibile, perché a Nuova Delhi, intercettato dai giornalisti, Macron a Nuova Delhi, invece di pensare ai cazzetti suoi, Macron, un uomo che ha il consenso del pinguino, dice la Meloni. Io non commento i fatti degli altri, cioè una specie di bacchettata che dà Macron all'Italia, perché la Meloni il giorno precedente su X aveva fatto un commento dicendo che si era trovata sconvolta di quello che era avvenuto in Francia nell'uccisione di quel giovane ventenne che oggi nelle cronache diventa una specie di fascista, vabbè questo ce lo immaginiamo, cioè, adesso c'è la mostrizzazione del morto, questo diventa fascista, diventa violento, insomma la solita vicenda se ne è andata a cercare il Quentin nazionalista, non c'è nessuna indignazione internazionale nei confronti di questi comunisti che menano e violentano dalla Salis, del gruppo della Salis in Ungheria, ai francesi, agli italiani di Escatasuna. No, questi non vengono biasimati. Il problema è che loro menano dei violenti e poi se ci scappa il morto, questo è il non detto che delle cronache dei giornalisti oggi alla pace italiani. E che la Meloni si senta sconvolta per questo filo rosso di violenza non piace a Macron che dice io non commento gli affari degli altri. Beh, devo dire che la Meloni ha buon gioco di dire. Ma insomma, mi sembra che quando venne eletto il governo italiano nel 22 attraverso una maggioranza chiarissima degli elettori, ci fu un ministro del governo di Macron che disse che avrebbero dovuto vigilare sull'applicazione dei diritti d'Italia. Quindi insomma, evitiamo di dire cazzate. Questo non lo dice la Meloni, ma lo dico io, perché le ingerenze di Macron sulla politica italiana ce ne sono e come, e il signorino. E se la prende, dovrebbe pensare ai suoi Mélenchon e le cazzate che ha fatto lui con le elezioni anticipate che gli sono andate male il fenomeno. Ma secondo te è normale che dobbiamo pagare alla Carola Amici 76.000 euro? No, però come se avete visto ieri 10 minuti e lo avete letto anche oggi sui giornali si occupa di questa cosa Travaglio nel suo fondo, il pagamento dei 76.000 euro a Carola Lachete è una cosa terribile, più 14.000 di spese legali, quindi siamo a 90.000 euro che dobbiamo pagare noi italiani a questa organizzazione non governativa, ma lì nasce dal fatto che gli fermano la barca e decidono che non ha speronato la Guardia di Finanza. La Cassazione dice che doveva salvare delle persone, quindi poteva fare quello che cazzo gli pare, come se io per salvare una persona posso investire un passante, poi magari non muore, però lo investo. Pensate come mi avrebbero sarebbero comprati con me. Mi sequestrano l'auto perché quell'auto aveva provato a investire un pedone, o meglio, a investire e speronare una barca della Guardia di Finanza. Dopo che quella Cassazione decide che quello non è reato, già cosa di per sé pazzesca, ci voleva una risposta del Ministero degli Interni, cioè della Lamorgese, all'epoca Ministro degli Interni, che dicesse continuate a tenere in fermo quella nave. Ma siccome la Lamorgese non ha dato nessuna risposta e hanno tenuto in fermo quella nave, tecnicamente ovviamente il diritto prevale su la sostanza, diciamo, che a noi piace, cioè che quella nave, secondo quanto mi riguarda, bisognava affondarla, perché una nave che prova a speronare una nave della Guardia di Finanza è un corpo del reato e uno Stato normale, non i francesi Galletti, non gli americani Bulletti, non i russi antidemocratici, non i cinesi comunisti, ma in qualsiasi paese democratico, se una nave prova a speronare e sperona una nave della Guardia di Finanza, quella nave non va più in mare. Ma comunque, queste sono storie, diciamo che c'è di mezzo un po' di ideologia, un po' di magistrati, un po' di sciatteria della nostra burocrazia che non è andata in fondo come avrebbe dovuto. Vi segnalo invece sul Rogoredo quello che è emerso oggi sui giornali è incredibile. Io oggi leggo voglio capire se la difesa non parla, che cosa sta succedendo. Rogoredo, dove il poliziotto che noi abbiamo difeso perché ha sparato un altro spacciatore che con la pistola lo stava minacciando e correndo verso di lui, oggi le versioni dei giornali sono completamente diverse. Dicono che quella pistola, il marocchino, spacciatore non ce l'aveva e che i poliziotti gliel'avrebbero messa in mano dopo il fattaccio, quindi avrebbero montato questa storia dell'arma. Seconda cosa, uno dei poliziotti, anche egli indagato, uno per omicidio volontario, quello che ha sposato, sparato, gli altri per omissione di soccorso addirittura e favoreggiamento. Uno di quei poliziotti in realtà prendeva il pizzo dai pusher marocchini. Voi capite che si sta delineando una specie di mostro incredibile. È una roba pazzesca. Io a questo punto alzo le mani, voglio capire se queste sono soltanto ipotesi della difesa dello spacciatore o, visto che c'è un'indagine in corso anche nei confronti degli altri poliziotti, la procura sta credendo davvero a questo complotto, perché se così fosse ovviamente la storia sarebbe molto diversa. Bisogna stare molto attenti, perché io troppe ne ho sentite di infangature nei confronti della polizia che poi non sono finite esattamente come i giornali raccontavano. Ieri il sudario di Patek dava la responsabilità del governo Meloni per la mancanza di risposta. Vabbè, ma c'era la Lamorgese, sì, stupendo, stupendo. Non capisco come mai la magistratura sia solo piena di buone intenzioni, ma le cavolate, Camponeschi, ma in tutto ciò il Colle continua a fare pippa e non lo so. Ci sono altre due cosette che vi voglio segnalare. Board of Gaza si è riunito ieri, hanno trovato 7 miliardi di americani e altri 5 degli altri paesi che fanno parte del Board of Gaza, quindi si parla di 14-15 miliardi per rifare Gaza. In realtà partiranno dalla prima città che è Rafah, e il commento su questa vicenda la fa, sono 46 paesi tra osservatori e non osservatori che hanno partecipato ieri alla riunione con Trump, e quello che dice, francamente interessante, il Foglio per commentare questa vicenda: serve una riunione dei BRICS, che sarebbero i paesi in via di sviluppo, Brasile, avete capito, i grandi paesi del sud del mondo, senza però i due più importanti e potenti e pericolosi, che sono Cina e Russia. Questo sembra quello che ha fatto ieri Trump. Quindi un pezzo del mondo che non è il nostro, i pezzi di quel mondo più importanti, che sono Cina e Russia, per decidere il futuro della striscia di Gaza. Trump però ha fatto una cosa che conviene tenere in considerazione, l'ha detta proprio ieri: attenzione, perché tra 10-15 giorni deciderò che cosa fare con l'Iran. Però nel frattempo lì nel Golfo sta arrivando anche la portaerei Ford. Non è mai successo che in quell'area ci fosse una potenza di fuoco così fenomenale, se non nel 2003, quando ci fu l'attacco all'Iraq, e la potenza di fuoco è tale che dà l'idea che se loro volessero spingere il bottone, là succede, come direbbe Massimo nel Gladiatore, lì succederebbe il disastro, perché una portaerei sarebbe a difesa dell'eventuale attacco che l'Iran potrebbe fare su Israele, e l'altra portaerei con la sua forza di fuoco a distruggere gli avamposti, e non solo avamposti, militari dell'Iran. Guardate, sulla questione di Petricca, che si dimette il direttore di Rai Sport, che non mi ha mai appassionato, oggi però mi appassiona il pezzo di Giorgio Gandola sulla Verità, che dice: ragazzi, ma siamo impazziti? Va bene che Petricca avrà fatto le gaffe, avrà fatto una pessima radiocronaca, ma stiamo parlando delle gaffe. Quelli degli usigrai, che sono, devo usare bene i termini perché sono molto sensibili quelli degli usigrai, perché Giulietti e tutti loro che sono annidati nel sindacato e nel giornalismo, non tutto, della Rai, sono incazzosetti. Quelli degli usigrai però sono una, come possiamo dire, una combriccola la combriccola di persone che pensano più che alla notizia a difendere i loro privilegi sindacali, che è anche legittimo, è la FIOM sono i Landini del giornalismo, quindi pensate un po' voi che razza di investigatori sono. Questi signori dell'Usikreis sono presi con Petrarca, gli hanno fatto un culo così e avevano qualche elemento sulla sua evidente deficienza, diciamo, comunicativa. Però, dice Gandola, ma tutte le figure di merda, tutte le gaffe che hanno fatto e tutti gli sfondoni che hanno fatto la Rai prima di pagare Petrecca. Vi ricordate quando scambiarono un videogioco per un attacco a Kiev? Mandarono in onda dei filmati che erano di un videogioco e non di un. Vi ricordate il casino che sono fatti a Sanremo? Rosa Chemical e Fedez che davanti a 10 milioni di italiani mimano un rapporto gay in sala. Ma, insomma, va tutto bene, anche se non fosse un rapporto gay, ma insomma, è esattamente quello che volete vedere, far vedere i vostri figli in una cosa nazional popolare a 18 anni. Beh, insomma, gli sfondoni in TV ce ne sono tanti, dice Gandola, ma quando sono fatti da quelli che non sono amichetti dell'Usikrai, siete fottuti. Ultima cosa che vi segnalo è la vicenda delle bollette. E qui mi si è aperto un mondo, perché già avevo pensato che questa cosa delle bollette fatte dalla Meloni fosse una cosa fatta bene. Ci ha messo un po' di tempo Meloni, Pichetto Frattini a fare questa cosa, ora sono convinto che è fatta bene perché ho letto un'intervista sul Corriere della Sera dell'amministratore delegato dell'Edison, società controllata dalla EDF, cioè dai francesi dell'EDF. E questo signore dell'Edison che cosa dice? Il decreto bollette fa pagare il conto soltanto alle aziende elettriche e l'impatto. E impatta in un settore chiave per la decarbonizzazione. Aspettate. Penalizzerà gli investimenti, questo decreto dell'italiano, penalizzerà gli investimenti in fonti rinnovabili. Non avevo capito, anzi l'avevo capito, grandissima! Ovvio che lo fa perché tutta la vicenda dell'ETS fa sì che gli investimenti in fonti rinnovabili verranno penalizzati. Il decreto favorisce la produzione di gas. Cioè, se oggi voi leggete l'amministratore delegato della Edison, che fa un sacco di soldi come tutte le aziende elettriche italiane, che sono quelle italiane, quelle francesi, eccetera, capite? Ma scusate, ma qualcuno lo consiglia l'amministratore delegato della Edison? Penalizzerà gli investimenti in fonti rinnovabili. È esattamente quello che vuole fare il governo. È esattamente quello che un sacco di gente ha iniziato a pensare. Non dopo il blackout spagnolo, che loro ci spiegheranno che deriva da altre cose, ma dal fatto, cari amici miei, che siccome il sistema prevede che il pagamento semplifico delle fonti rinnovabili sia legato al peggior costo delle fonti termoelettriche, questi hanno fatto miliardi, miliardi, non per il mercato, ma per il meccanismo di costo. E poi vi chiedo: fonti fotovoltaiche, fonti eoliche, pagate dai contribuenti. In bolletta, ma ci siamo anche rotti i coglioni. 20 miliardi all'anno per incentivare il fotovoltaico. Non riguarda l'Edison, ma riguardano i vecchi conto energia. Ma qualcuno dice che quei 200 miliardi li abbiamo buttati nel cesso? Qualcuno ci spiega per quale dannato motivo ancora dobbiamo sovvenzionare l'industria delle rinnovabili? Ma questi sono, cioè, è fantastico. Oggi voi leggete Monti dell'Edison e capite perché il governo ha fatto bene. Sì, ha penalizzato le aziende elettriche. Questo a me spiace perché quando un governo penalizza aumentando le imposte qualsiasi impresa non va bene. Ma il punto fondamentale è che tutte le piccole e medie imprese, tutte le piccole e tutti i residenziali sono stati penalizzati dalle follie della decarbonizzazione. E quando leggo un amministratore delegato che dice che avrà un impatto in un settore chiave per la decarbonizzazione, dico, avete fatto alla grande, ci avete rotto i coglioni con la decarbonizzazione, ve la fate a casa vostra la decarbonizzazione, perché siamo in una follia, il mondo sta capendo la follia, mentre ancora evidentemente all'Edison, che fanno i conti sui loro decarbonizzati molto ricchi, tra l'altro gli azionisti sono i francesi che hanno fatto diciamo, successo proprio per la decarbonizzazione di mercato, cioè il nucleare, non le minchiate che facciamo noi in Italia. Vabbè, ci siamo capiti, ci vediamo questa sera a 10 minuti. Ciao.